Eccoci.
Peccato, non hai ascoltato fuori onda perché Enrico stava chiedendo a Maurizio se è preso a fare sesso con ta 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 ta.
Lo
Lo ripeteremo
ripeteremo.
poi. Enrico, se vuoi riprendere un attimo e riaggiustare la tua domanda di prima per sapere se ti droghi.
Sì, no, praticamente la domanda era questa. Questo tipo di analisi per andare così a fondo, nei veri bisogni, insomma, nelle vere volontà di un essere umano, no? Che magari uno vuole nasconderti qualcosa, ti vuole dire, non ti vuole dire la verità, magari, perché tante volte magari anche a una domanda uno potrebbe anche non volerti rispondere. Invece, con una risonanza magnetica, con
Aspetta però.
un'analisi così approfondita, lo obblighi praticamente allo studi in modo da tirar fuori la verità.
Sì, una cosa sola, non è che lui
Sì.
non ti vuole rispondere, cioè non è che il
Ok.
consumatore non ti vuole rispondere, lui ti risponde razionalmente, lo fa in buona fede. Come dicevo prima, non è che ti vuole mentire o ti sta ingannando, lui è onesto, ci dice: io quel cappello lì, quella borsa lì la prendo per questo, quel servizio lì lo uso per quest'altro, ma in realtà la verità, che non la sa neanche lui, è più nascosta. Con l'euromarketing viene fuori, diciamo così. Chiaramente il dubbio è: ma quanto possiamo scavare dentro la mente della persona fino a costringerlo a comprare roba del genere?
Beh, in realtà tu non induci niente, cioè non è che programmi le persone per indurle.
Però posso, e questa è la grande domanda che giustamente molti si pongono, e come diceva Claudio, scoraggia, allerta, fa fare un passo indietro e fa spavento, no? È quello che viene chiamato il buy button, cioè il bottone per cui basta che io riesco a mettere insieme quella giusta frase, quella giusta immagine, quel profumo giusto, o la musichetta piuttosto che non lo so. E tu compri anche se non hai bisogno, in maniera impulsiva, in maniera irrazionale. Quindi, diciamo, non c'è più la parte normale del marketing, che è magari l'influenza. Cioè io ti posso dire: guarda, guarda quanto è bella, poi la tua è la libertà di prenderla o no, ma c'è la manipolazione. Cioè io faccio sì che tu poi questa la compri per
Che è
forza.
una cosa bella la manipolazione.
Ecco, questa parte, diciamo, si oscura del marketing. Attualmente è più una cosa da fantascienza, diciamo così. Intanto per il semplice fatto che le neuroscienze conoscono ancora poco del cervello. Quindi se le neuroscienze conoscono ancora poco, di conseguenza il neuromarketing conosce ancora poco del cervello, ok? Quindi a cascata, questo è il primo grande limite per cui, sapendo poco del cervello, sai poco di neuromarketing, detta molto semplicemente. L'altro limite è per l'appunto la strumentazione. Tu giustamente hai detto: ma nella risonanza c'è un lasso temporale per cui non ho il segnale reale? Sì, è uno dei tanti limiti che hanno gli strumenti. Per esempio, l'elettroencefalografia, che è quella cuffietta, no, che ci mettiamo per registrare l'attività elettrica della corteccia, è esattamente l'opposto della risonanza, quindi ha un'ottima risoluzione temporale, cioè
È immediata,
istantaneamente ti dice la frequenza delle onde
però è
cerebrali
poco
che hai,
precisa.
va poco in profondità, cioè ti dà solo il risultato della corteccia, le parti subcorticali non vengono neanche prese in considerazione.
Più che altro la domanda che comunque ti facevo prima era anche un po' orientata proprio a un utilizzo anche magari non proprio orientato al marketing, però che potrebbe anche diventare sbagliato proprio di queste tecnologie di analisi così in profondità delle volontà umane.
Certo, allora il rischio c'è.
Posso pensare anche magari, che ne so, a un futuro in cui i genitori fanno la risonanza magnetica ai figli per capire.
Se si drogavano, come hai detto
No,
prima.
esatto, l'ho detta male, però per capire magari quali sono le loro vere intenzioni, che cosa vogliono fare, che cosa desiderano, e magari provare ad utilizzare queste tecniche per riprogrammarli o per orientarli su una strada diversa rispetto a quella che magari
Più che genitori, anche altri poteri, volendo.
genitori, altri poteri,
Sì,
insomma.
quello che io prima chiamavo il buy button, cioè il bottone che basta cliccarlo e tu fai compri
Esatto.
esattamente quello che voglio io,
È una
azienda.
perdita di libertà anche delle
Sì,
persone, no?
che ti ripeto, adesso è ancora a livello di fantascienza. Poi è chiaro, tutte le aziende cercano, no, di vendere anche il superfluo, l'inutile e così via. Con le tecniche di neuromarketing ci riescono un po' meglio, perché riescono a capire dei trucchetti per stimolare o meno determinati circuiti e implicare degli impulsi d'acquisto, Ma cioè, lo sappiamo tutti che il percorso del supermercato è studiato, non è fatto
ecco,
a caso.
Un esempio pratico di questo trucchetto, di un trucchetto?
Un esempio pratico è, per esempio, il posizionamento nello scaffale. Uh-huh. Se usiamo un eye tracking, cioè un dispositivo messo come o barra sotto uno schermo o come occhiale che ci dice dove sta guardando il soggetto, io posso fare una statistica, una media di tanti soggetti che guardano lo scaffale e capisco che, facciamo un esempio, il prodotto più visto è quello in alto a sinistra, poi subito dopo c'è quello al centro e poi per ultimo quello in basso a destra. Allora, se io voglio spingere determinati prodotti, li metterò in alto a sinistra, per esempio. Oppure, se visto che nei supermercati l'odore del pane, anche di quei supermercati che non hanno il pane, induce un ambiente più favorevole, quindi
questo te lo potevo dire anche se me lo chiedevi,
perché compri di più se senti il pane.
Sì, sì, se senti l'odore del pane in un negozio di borse, esco con la borsa da donna, quella grande da...
Oppure, che so, posso dirti la musica, un certo tipo di musica nel reparto del vino, se visto che aumenta diciamo la spesa media per l'acquisto di alcolici, per esempio. E come dicevi tu, questo chiaramente è un rischio, però c'è un però, nel senso, il primo l'ho detto, stiamo ancora a livello di fantascienza se pensiamo che l'essere umano venga totalmente manipolato, controllato, indotto, eccetera. Non è così, in primis perché abbiamo detto gli strumenti sono più che altro quelli di cui abbiamo discusso, quindi strumenti che hanno delle potenzialità ma anche dei limiti tecnici. Abbiamo parlato anche un altro limite importante è anche il costo, cioè non è un qualcosa che si può fare sempre in maniera facile, per cui cioè,
perché ora per risonanza magnetica costa qualche milione di euro.
Esatto, quindi costa tanto, ce ne sono però poche.
Se si superassero questi problemi tecnici, cioè, immaginiamo di trovare un apparecchio che costa 200 euro, che si può appiccicare al cervello, alla testa, insomma, e fa la stessa funzione in tempo reale, quindi molto...
Quindi dici, superando il problema economico.
Esatto,
superando il problema tecnico.
Esatto.
Superando il problema che attualmente del cervello conosciamo una piccola parte.
Esatto, okay. Quindi un qualcosa capace di darti immediatamente una risposta sul... quello che il cervello sta
sì, una sorta
pensando.
Di Auditel, come l'Auditel.
Sì. Immediatamente a poco costo, quindi tu magari puoi a quel punto aumentare tantissimo il tuo gruppo, sì, di analisi. No?
Ah,
il tuo
gruppo. Domanda è, sarebbe giusto utilizzarlo o no?
No, volevo, non è una domanda, è uno stimolo. Allora, immaginiamo che questa tecnologia esista. Cosa potrebbe succedere?
Succede quello che sta succedendo adesso in maniera più...
molto più
approfondita,
grande.
Più grande, e già oggi, giustamente, come diciamo all'inizio, no? Che tanto più diventa grande il potere in mano a chi si occupa di neuromarketing, diciamo così, o di marketing in generale, più nasce il muro, giustamente, dell'etica, che mette un freno a cosa è lecito e cosa non è lecito fare. Per mm-hmm. esempio, in America c'è il commercial alert che tutela il consumatore, e quindi se l'azienda va troppo, diciamo così, impone troppa pubblicità o troppo potere.
Beh, da noi c'è l'antitrust.
C'è l'antitrust, ci sono tante associazioni dei consumatori, mm-hmm. per esempio. Oppure c'è la famosa convenzione di Oviedo, che è il baluardo di tutta la bioetica, in cui si mettono dei paletti per cui certe cose la scienza le può fare, e quindi anche, per esempio, il marketing le può fare, e altre no. C'è il diritto alla privacy. Quindi, se un domani...
Pallosissimo GDPR, scusa, pallosissimo.
Facciamo un esempio pratico.
Scusami, GDPR, che ti lega le mani.
Facciamo un esempio pratico di quello che succede, per esempio, nel computer quando tu fai una ricerca, no? Stai ricercando le scarpe. Dopo un po' che tu hai ricercato le scarpe, ti esce fuori tutta una serie di pop che ti si aprono e ti dicono, guarda che... Oppure pubblicità nella tua pagina social che ti dice, guarda, c'è questa azienda di scarpe che sta facendo...
No, quello non è neuromarketing, quello
okay,
è...
Ok, no, io lo sto mettendo... per assurdo significa questo, cioè io ti miglioro la comunicazione dandoti qualcosa che so che a te interessa.
Ecco, immaginiamo che questo pop-up che tu dici venga anche condizionato da questo apparecchio che tu hai attaccato al cranio, insomma.
Sì, cioè...
E nel momento in cui tutti tutte le aziende cominciassero ad utilizzare questi metodi, potrebbe succedere che il nostro cervello cominci a sviluppare una certa sorta di immunità a queste tecniche? Cioè, nel momento in cui fossimo completamente immersi da questo genere di meccanismi, cioè tutte le aziende, tutto il marketing fosse basato su queste... Cioè, adesso funziona perché non tutti lo utilizzano, credo, no? Quindi nel momento in cui magari qualcuno lo usa ha un valore aggiunto rispetto ad altri prodotti, o dico male?
Si rivolge però alla parte più antica, che c'ha 500 milioni di anni... È difficile, penso, non lo so, adesso sentiamo lui.
Ah, qui stiamo nella fantascienza, per okay, cui cioè, certo. Dico sì, ti dico no, non si sa, chiaramente. Cioè sì, gli organismi evolvono, quindi che ne so, determinati stimoli, alcuni sopravviveranno, cioè non lo so, adesso me l'hai buttata lì, veramente stiamo alla Black Mirror e robe del genere.
Nel momento in cui in tutti i supermercati c'è l'odore di pane, come dici te, adesso in tutti i supermercati adesso mettono l'odore di pane ovunque, sì. Nel negozio di sigarette, dal meccanico qui in garage, a quel punto poi potrebbe diventare inefficace.
Allora, il problema c'è sempre stato, perché chi fa neuromarketing fa esattamente quello che fa il marketing, quindi l'obiettivo è lo stesso, che era quel generare valore che dicevamo all'inizio, quando davamo delle definizioni avevamo detto bisogno, desiderio, mercato, domanda, marketing, ok? Quindi chi fa marketing è allo stesso obiettivo di chi fa neuromarketing, cioè capire i processi del consumatore, mettere nel mercato il proprio prodotto e servizio, vendere e così via. All'aumentare degli strumenti corrisponde anche un aumento delle barriere a difesa, per cui io penso che mai come oggi, per esempio, il consumatore, purché anche se esposto a tantissimi stimoli eccetera, ha un potere enorme oggi il consumatore. Oggi il consumatore è ipertutelato rispetto a prima.
Dici quasi con un po' di rabbia.
No, anzi.
È arrabbiato con me perché l'ho portata al futuro.
Quindi il consumatore è molto tutelato, perché secondo me dall'altro canto le aziende hanno molti strumenti che non c'entrano anche con il loro marketing, come diceva Josué. Quindi tu cerchi scarpe e poi per una settimana qualsiasi cosa altra vai, c'è sempre la finestrina che dice compra la scarpa, però il consumatore è tutelato sotto tanti altri punti di vista. E poi ci sono proprio i pilastri invalicabili, che sono per esempio anche le commissioni etiche. Se parliamo di scienza, quindi sperimentazione animale piuttosto che sperimentazione sugli embrioni eccetera, sono delle regole, non è che lo scienziato prende e fa quello che vuole, l'azienda prende e fa il marketing che vuole, ci sono delle regole, chiaramente, se non le rispetti fai un illecito e quindi poi tutto ciò che ne deriva, altrimenti ci sono delle regole giustamente ferre, e secondo me più andremo avanti,
quindi alla fine il neuromarketing è uno strumento che, se viene utilizzato come se fosse un coltello, se viene utilizzato per uccidere è un male, se viene utilizzato per fettare il pane è un bene.
No, io ho un'altra visione degli strumenti. Cioè, lo strumento non è mai neutro, non dipende da come lo utilizzi, ecco. Tanto più è forte lo strumento, tanto più diventi tu l'oggetto di quello strumento. Adesso sfociamo in filosofo
piuttosto nell'etica, comunque, va bene.
Lo strumento non è neutro.
Faccio un esempio: potrebbe essere stato utilizzato il neuromarketing, per esempio, nelle casse smart, cioè quelle a dimensione d'uomo, dimensione di anziano, anzi, cioè hanno visto che l'anziano, un determinato tipo di.
Tu, Josué.
Ah, perfetto. Apre il primo cassetto della cassettiera anziché il terzo, per cui nel primo cassetto ci mettono le medicine. Quindi quello potrebbe essere stato uno strumento di neuromarketing. E quindi in questo caso potrebbe essere una cosa buona, cioè migliora il tipo
è
di
chiaro che può essere usato...
Sì, perché il terzo non lo vedono.
È chiaro che può essere usato per fare del bene o per fare del male. Chiaramente, come tutte le cose, però la neutralità dello strumento non c'è quasi mai, secondo me. Anzi, tanto più è forte lo strumento, tanto più è potente, si dice, tanto più c'è questo rischio. E per l'appunto, tanto più sono necessarie, che ne so, commissioni etiche, leggi vincolanti. Un esempio di cui non abbiamo parlato, ma penso sia importante anche per chi ci ascolta: un problema etico del neuromarketing sono le incidental findings, cioè tutte quelle cose che puoi vedere del soggetto che in realtà sono totalmente altre rispetto allo scopo dell'esperimento. quindi io ti metto dentro una risonanza magnetica per vedere il solito cappello o la solita borsa di cui parlavamo,
e capisci che mi eccito quando vedo le farfalle.
No, e capisco che magari hai, che ne so, un problema, ah, una massa piuttosto che...
Ah beh, cioè, parlavi di quel tipo di,
sì,
di...
ecco, e lì c'è un problema, nel senso, te lo dico o non te lo dico, perché magari tu hai anche il diritto di non volerlo sapere. Se te lo dico ti miglioro la vita o te la peggioro? Sono ti... no, questo ha proprio a che fare con lo strumento.
Lo strumento è utilizzato per un'altra cosa.
Esatto, infatti si chiamano incidental finding, cioè tu lo scopri incidentalmente.
Se scopro la moglie di un mio amico con un altro, quello pure
questo,
mio,
questo
è incidental. Però, se decido di dirglielo o meno, è una mia... Senti, però io adesso...
no,
diciamo,
aspetta,
la...
finisco un attimo.
Scusami,
poi mi dimentico. Quindi questo è un altro esempio per cui a un certo punto non si sapeva che fare, qualcuno lo diceva, qualcuno no, poi non è detto che cioè, tu non sei titolato, nel senso tu ti occupi di neuromarketing, non sei un dottore.
Fagli firmare qualcosa prima.
E infatti poi è nata tutta una serie
se
di,
scopro
di
qualcosa,
protocolli per cui ti dici, guarda,
te lo dico,
se
no,
ti sottoponi a questo potresti...
se trovo qualcosa, lo vuoi, esatto, sapere, non lo vuoi sapere.
E
no?
Secondo me è tutto questo il gioco giusto e la direzione giusta, cioè... ogni problema che viene fuori nel tempo o si studia prima, c'è una risposta etica, giuridica che va a incasellare e a normare per l'appunto questo tipo di problemi.
Ho capito, io abbasserei un po' il livello adesso.
No, io no, invece io lo alzerei, andrei un pochino più dritto, perché poi Maurizio, io cerco di aiutarti, ti faccio un po' anche da sparring partner, perché fino adesso hai fatto molta accademia e sei stato molto più neurologico che marchettaro. Ora però adesso, a parte gli scherzi della sirena, ma tanto scherzo non è. Ora, visto che non sei ricercatore, non sei ricercatore, quindi diciamo dovrai vendere la tua professionalità a chi poi fa delle revenue, cioè chi fa delle vendite a privati. Quindi ci provo, ma senza scherzare. Ora, tutta questa accademia che hai fatto, come l'applicheresti sulla vendita di un oggetto apparentemente inutile? Perché se lo chiedo a un responsabile marketing, un responsabile marketing mi fa il classico piano, quindi con studio del target, studio dei canali di comunicazione, budget del canale di comunicazione, e questo è il marketing tradizionale, ok? Quindi studio qual è il mio target di riferimento, qual è il mio posizionamento e bla 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 bla. Cosa fa invece il neuromarketer rispetto al marketing tradizionale? Nella vendita di quell'oggetto, perché voglio che mi entri,
sì,
lì, senza fare accademia.
Fa esattamente quello che fa il marketer normale, tradizionale, ma utilizza altri strumenti e dà delle risposte diverse rispetto al marketing tradizionale, per cui se, che ne so, durante una fiera, perché mi è successo un caso di cui vi posso raccontare, c'era un'azienda, di cui non facciamo i nomi, che presentava in fiera dei prototipi, e loro dicevano, a fine fiera abbiamo delle hostess che raccolgono le opinioni dei soggetti su questi tre prodotti, quindi, che ne so, il pulsantino blu, come dicevi tu prima, quello rosso e quello verde, uno tondo, uno quadrato, uno triangolare, l'oggetto che è più visto, più cliccato, eccetera, è quello che poi andremo a industrializzare, okay? Ok? Analisi tradizionale, giustamente fatta, perché non è che uno può industrializzare tutto, deve andare a colpo sicuro. Sono state messe delle telecamere con la facial expression analysis, cioè l'analisi, un software che analizza dei tratti del volto, li va a comparare istantaneamente con un database enorme di espressioni simili e riconosce se l'utente sta provando o meno quell'emozione, riesce anche un po' a fare delle percentuali, quindi so.
Tipo l'eye to me, insomma.
Sì.
Automatico però.
Sì. Automatico, istantaneo. Ecco, e da quell'analisi si era visto, a parte un risultato molto più immediato rispetto a il raccogliere informazioni dalle hostess e poi fare una statistica, eccetera, ma proprio istantaneo, perché lo faceva già in automatico tutto questo. Non c'era l'errore umano del soggetto che raccoglieva l'informazione, e soprattutto era decisamente più vero. Cioè, alla domanda, quale ti piace? Quello. Poi, e quindi lei scriva, il primo... le telecamerine con questo software di riconoscimento dicevano: questo è quello che funzionerà, perché tutti hanno una faccia stupita e divertita, mentre gli altri no, neutra oppure addirittura
quindi,
disgustata.
Quindi stai dicendo che, adesso vediamo cosa potrebbe interessare a chi ci sta ascoltando, che magari è titolare di un negozio, tanto per intenderci, deve fare più attenzione ai movimenti facciali, quindi alla comunicazione non verbale del cliente, più di quello che il cliente gli dice?
Tu in realtà,
e poi
con
cosa ne pensi di Lie to Me?
Allora, non l'ho visto Lie to Me, quindi no.
Lui in realtà rivende a scontati delle apparecchiature per la risonanza magnetica, quindi il commerciante se vuole
per vendere
può, sì, perché in realtà la tecnica sua sarebbe chiudere una persona in un tubo per la risonanza magnetica e fargli ascoltare il tastino blu per 1000 volte e vedere cosa succede. Tipo.
In realtà
bastano due volte.
Tu, Giosuè, con la tua domanda mi fai parlare di un altro limite, però, del neuromarketing, che io vorrei in qualche modo superare con un'associazione che abbiamo, che si chiama Tri, magari poi diciamo anche due parole. Cioè, il limite è questo, che innanzitutto non c'è la cultura del neuromarketing. Come diceva Claudio, già se parli di marketing spaventi le aziende, perché stai lì, sembra per vendere fumo, niente di concreto, quindi già...
Il marketing, neuromarketing sono apparecchiature,
peggio, cioè,
quindi non è fumo, però non è fumo, sono apparecchiature.
Però,
cioè,
però spaventa, nel senso, io ti dico, certo, io faccio neuromarketing, già.
Beh, è semplice, basta che prendiamo 100 persone e le infiliamo delle sonde nel cervello.
E già,
abbiamo...
diciamo così, il primo limite manca la formazione, okay, la cultura del neuromarketing. Manca sia quella del marketing, a maggior ragione quella del neuromarketing. E quindi fai fatica a trasmettere questo alla commessa piuttosto che alla piccola e media impresa, perché le grandi aziende già lo sanno questo, cioè la Coca-Cola, se volete vi racconto un caso, già lo fa il neuromarketing.
Però mi continui a scappare dalla mia domanda, sei un bastardo.
No, te l'ha detto, però avrebbe fatto...
No,
ha detto che avrebbe piazzato delle telecamere davanti a...
Allora, Maurizio prima nel fuori onda mi ha detto: il mio compito è far entrare la cultura del neuromarketing non tanto la grande azienda che lo fa e ha le potenzialità per farlo, quindi ha le armi per andare in fiera e fare ricerche sulle espressioni facciali, sul comportamento, sulla temperatura del sito, quello che vuoi. Quindi, però tu prima nel fuori onda mi hai detto: devo rapportarmi con la piccola azienda che anch'essa potrebbe avere bisogno, anzi ha bisogno del neuromarketing. Ora, questa piccola azienda di nemmeno un milione di fatturato ha il magazzino pieno di questi aggeggi e ancora l'imprenditore non l'hai convinto su come vendere questi aggeggetti senza essere andato in fiera, cioè nel senso non in pre-studio del prodotto, ma sei già oltre il time to market, cioè il magazzino pieno e c'è l'imprenditore disperato che ti sta chiedendo di vendere questi 10.000 sonagli per non chiudere baracca.
Scusami, potrebbe venire fuori che questo qui è meglio non venderlo?
Ma su questo è sicuro, però c'è questo imprenditore di potrebbe essere di Scocelletti, di Castelplanio, di Camerano, che ti chiama come ultima spiaggia. Quale potrebbe essere una strada del neuromarketing efficace per la microimpresa che, ripeto, non va oltre milioni di euro di fatturato, quindi non può stare in fiera a fare le riprese bla bla per poter piazzare questi oggetti fastidiosi e inutili?
E la risposta è che non ci sono santi che tengono, perché tu prova... è caduto lo spumante.
Dicevo, la risonanza magnetica a Giosuè.
C'è tanti bambini che nascono così, Giosuè.
Diciamo, non c'è nulla da fare, per quanto tu sia bravo, per quanti strumenti puoi avere e risorse, eccetera. Tu prova a vendere, che ne so, il pasticcino più buono a chi esce da un pranzo di matrimonio. Non ci riesci, non c'è strumento del neuromarketing che ti possa aiutare, non c'è
guru. Quindi se il prodotto è sbagliato... Non...
Certo, ma in questo caso magari il pasticcino è anche buono, magari è il più buono che c'è, però il target è sbagliato, cioè chi esce dal matrimonio è strapieno e non mangerà il tuo pasticcino. Ecco, lì ripeto, o andiamo in quella parte di fantascienza che vedevamo prima, dove c'è il bottone che tu clicchi e il consumatore diventa il tuo burattino e compra tutto, e allora gli rifili qualsiasi cosa, anche il magazzino pieno di 1000 oggetti sbagliati, ma non è questo lo scopo del neuromarketing, perché giustamente ci saranno i corrispettivi diciamo difensori dei consumatori e dell'etica, e quindi il neuromarketing non fa miracoli. Quello che io proporrei alle aziende è: se spendete tot budget in pubblicità, comunicazione, analisi di posizionamento, pricing, insomma tutto, spendetene una parte in neuromarketing
per me
per evitare tutti quegli errori che costano anche parecchio.
Quindi di fare quel bottone blu orribile invece magari, esatto, di, che ne so, un cellulare o qualcosa, esatto, di più.
Secondo me è molto efficace nella parte di analisi il neuromarketing.
Che poi gliel'hanno venduta, Claudio.
Oh, finalmente mi hai risposto, Maurizio, che cazzo. Oh, bene.
Ma ti avevo risposto anche prima.
Senti, Maurizio.
Se non ascolti.
Sei fidanzato?
Sì. Non ho usato il
neuromarketing. Ecco. No, mia domanda è: ti è mai venuta voglia, allora, visto che questi strumenti comunque sono abbastanza potenti, no? Cioè hai la possibilità e hai studiato delle tecniche per riuscire a capire le intenzioni delle persone senza chiedergliele, fondamentalmente, ti è mai venuto in mente di usarlo per te? Per qualche tuo scopo personale, tipo accoppiarti, per esempio.
Poi sono io quello rettiliano.
Beh, l'ho detta anche in modo abbastanza pulito.
Non so che ti devo rispondere. Non so.
La tua fidanzata non ci sta ascoltando, quindi poi...
Tipo...
No, ripeto, non siamo a questo livello di strumentazione, nel senso, okay, che io sappia... Non
Però ci hai pensato. Vado in discoteca e faccio la risonanza magnetica a tutte per sapere come mi devo vestire. Potete venire un attimo, vi offro da bere se vi fate una risonanza magnetica.
In realtà penso che la cosa succeda già. No, però pensiamoci su un attimo, no? Adesso mi viene in mente due persone che si incontrano, maschio, donna, quello, no, uguale, nel senso, due persone che si incontrano, può nascere tra queste due persone un feeling.
Molto più aperto di te, sei un, ascolta, sei un
potrebbe
becero.
Nascere tra queste due persone un feeling di qualsiasi natura, è capitato, no? Cioè che c'è affinità di intenti tra te per esempio e Claudio, cioè una certa affinità di intenti, non soltanto per quello, però questo che cosa, da che cosa è venuto? Se ti dovessi fare la domanda da che cosa è venuto, probabilmente non sai rispondere, così come non sa rispondere lui, mentre il neuromarketing potrebbe darti, attraverso il neuromarketing potrebbe darti, dirti che cosa potrebbe essere accaduto o quale area è stata attivata e magari perché la cosa è avvenuta, cioè questo fondamentalmente è quello che
distruggi il romanticismo
cioè, il neuromarketing abbiamo lasciato insomma un pezzo fa, e questo che dici tu esiste, magari saranno, che ne so, scienze comportamentali,
neurologia,
esistono già ricerche fatte su queste cose, tant'è che il sapere sta diventando così verticalizzato che oltre al neuromarketing c'è per esempio la neurofinanza addirittura, cioè molto focalizzato sui processi che avvengono per chi fa transazioni finanziarie, oppure c'è la neuropolitica addirittura, cioè viene valutato o meno il risultato, poi non me ne intendo, quindi so che esiste, so quelle due o tre cose, poi non andiamo nel tecnico.
Il neuromarketing entra a pie pari con la neuropolitica, o meglio è propedeutica,
sì, gli strumenti volendo sono
vedere,
simili,
volendo vedere il voto come un rapporto clientelare, no?
Certo.
Cioè io ti convinco a comprare la fiducia, ok, quindi in questo caso il neuromarketing va a braccetto con un movimento dell'opinione e non del denaro.
Sì, condividi? Dico, poi c'è chi chiaramente è specializzato in quello e ti saprà dire molte cose.
Sì, sì,
quello.
No,
io
chiaro.
So che esiste, so che bene o male il concetto è sempre quello, cioè una volta che uno conosce determinati meccanismi cerebrali, poi li va ad applicare su tante diciamo così su tante cose, su tante
cioè come quando attività. Prima dicevi in fiera potrebbe esserci il sonaglio blu, rosso e verde, vedo le reazioni, potrei mettere una scritta lì, porti chiusi oppure più lavoro per tutti oppure pensioni 400 e vedo le reazioni delle persone su tre concetti semplici e basilari, quindi in quel caso il neuromarketing mi entra nella valutazione politica.
Sì, sì, sicuramente è come dici tu, poi l'altro lato della medaglia è che adesso c'è questa neuromania per cui il prefisso neuro da un lato spaventa ma dall'altro dà un tono più serio a tutte le cose, quindi a volte è anche abusato, per dire, e quindi vengono inventate cose che magari neanche esistono.
Potremmo anche proporre a Pornhub di accendere tutte le webcam di tutti i tablet degli utilizzatori per fare delle analisi
Ascolta, io ero qui sempre per lanciare la carriera e tutto.
Sto cercando disperatamente di abbassare il livello, ma non me lo lasciate fare.
Ci fa una domanda Eva. Eva chiede: come si combina il neuromarketing con la presenza degli influencer?
Ma no, Eva non ce ne frega niente di quello che dice.
Come si modifica una strategia di mercato con la presenza di questi individui?
Allora, mi è capitato di fare questo esperimento in cui chiedevo a un target cosa ne pensava degli influencer, cioè se effettivamente funzionassero oppure no, e tutti dicevano no, a me non me ne frega niente, anzi, sono dei pagliacci, questo sto riassumendo molto, sono delle persone che stanno lì,
nella retta,
che non cercano di vedere, ma a me non me ne importa perché io sono intelligente, quindi prendo il prodotto se mi interessa, eccetera. Nella realtà, quando l'immagine del prodotto era associata all'immagine di una persona, ci si stava molto più tempo a vedere quell'immagine. Se poi la persona guarda il prodotto, e quindi non guarda il soggetto che guarda, ma guarda il prodotto, non so se è chiaro, viene passato molto più tempo, cioè se tu fai l'analisi dei tracking, cioè guardi lo sguardo, prima guardi l'influencer, poi guardi subito il prodotto, e questo è un risultato totalmente in contrasto con
quello, che ha detto
con quello esplicitato. Non solo, avevamo messo anche una cuffia per analizzare lo stato attentivo o meno, e erano più attenti quando c'era l'influencer rispetto a quando non c'era.
Queste risposte però che le persone danno, oltre al fatto di non sapere quello che realmente vogliono, possono anche essere delle menzogne. Cioè, mi vergogno di dire che io che a me piacciono gli influencer, o che vado su internet per il 90% del tempo libero, beh, mi vergogno magari di dirlo, di ammetterlo quando mi fanno un'intervista. Come se mi chiedessi, sì, sì, fai un'analisi e dici tu vai sui siti porno, 90% degli uomini ti rispondono di no, però il 90% degli uomini vanno sui siti porno. Quindi
beh, sì, chiaro, cioè non è che alcune persone mentono, ma questo
come direbbe lie to me, tutti mentono. No, questo era il dottor House in realtà.
Però, quindi alcune persone mentono sapendo di mentire, altre persone mentono per quel discorso del livello inconscio che diciamo,
ecco,
prima.
Per il discorso dell'etica, però, andare a scoprire la verità su una persona che ti sta spudoratamente mentendo non crea dei problemi etici. Cioè, tu lo stai obbligando a dirti la verità, fondamentalmente.
Sì, il problema è quello della privacy, e quindi ci sono giustamente tutti
e nessuno deve sapere quello che è scoperto, esatto, su quella persona.
Esatto. Il problema, quindi, primo, privacy. Il secondo è quello che si chiama la biologizzazione dei pensieri, cioè se i marketer oggi segmentano i propri clienti in, che ne so, stato sociale piuttosto che cultura, religione, eccetera, un domani potrebbero segmentarli anche in base alla mappa del pensiero, e questo sarebbe ovviamente discriminatorio, no? Quindi sarebbero stigmatizzate alcune persone, che ne so, considerate più stupide e appartenenti a un nuovo cluster di soggetti. Questo, ripeto, ancora a livello di fantascienza, certo. Se un domani dovesse diventare più realistico, e potrebbe diventarlo,
sì, anche perché la tecnologia adesso sta,
la tecnologia corre, cioè, sono convinto che, come sta succedendo ora, ci saranno delle tutele per evitare che questo avvenga, per cui le aziende cercheranno sempre più di influenzarci,
e ci saranno sempre quelli che ne approfittano comunque.
Sì, poi ripeto, esiste l'illecito, ma esiste anche, diciamo, la legge che punisce l'illecito, quindi ripeto, io non sono pessimista, penso che chiaramente ci sarà l'azienda che vorrà scavalcare determinati limiti, e se lo farà commetterà un illecito.
Claudio, domanda: teniamo il livello alto o lo abbasso? Dimmi te. Ho una domanda seria e una faceta.
Fai come vuoi.
Quella seria è in qualche modo l'intelligenza artificiale è coinvolta insomma, in questo tipo di analisi?
Secondo me sì.
Ma sì, sì.
Cioè, la utilizzate per fare viene utilizzata per fare delle simulazioni? Viene utilizzata proprio come strumento di neuromarketing, come strumento di analisi?
Guarda, secondo me l'intelligenza artificiale viene usata e poi paragonata con quello che viene fatto realmente. Se poi si riuscirà a trovare un qualcosa, però anche qui stiamo, diciamo,
sì, sì, certo.
No,
a me piace la fantascienza. Piace la fantascienza.
Perché se vi ricordate l'esempio che facevo prima delle tre campagne pubblicitarie, un altro dato importantissimo da quell'esperimento è che un piccolissimo gruppo che non sarebbe stato statisticamente significativo se fossimo in un'analisi tradizionale, era in realtà significativo, come a significare che sotto sotto, diciamo così, quindi nella parte più inconscia, alla fine siamo tutti uguali. Però anche qui sto parlando da,
sì, sì, quindi,
da regista.
Se si riuscisse a trovare questa cosa comune, si potrebbe emulare con un'intelligenza artificiale, sì, quindi non usare più le persone per fare le analisi, fondamentalmente.
Probabilmente sì, però ecco.
E quindi poi vendere le cose.
Ce lo diciamo qui e qui rimane.
Vendere le cose direttamente all'intelligenza artificiale.
No, sicuramente invece poi di prendere 100 soggetti e metterli di fronte a, che ne so, una brochure, fare l'analisi dei tracking, vedere se sono attenti o meno, qual è il punto che guarda all'inizio e poi quello alla fine, eccetera eccetera, se si trova un algoritmo che sintetizza queste 100 persone, è chiaro che fai l'analisi con il computer, ce l'hai già pronta, e non è neanche poi così difficile, suppongo, farlo. Forse magari ne stiamo parlando e già esiste, però ecco, non vedo nulla di...
Si fa la ricerca scientifica con gli algoritmi, quindi sì. Presumo
dopo
che
la ricerca arriva, diciamo, è il primo step, no? Su quella farmaceutica, per esempio, fanno analisi con il computer e escludono il 90% delle molecole, poi il resto lo vanno a testare realmente in provetta, nel tessuto, nell'animale, nell'uomo e così via. Però io sono con te, cioè più va avanti l'intelligenza artificiale, meno ci sarà bisogno di...
Allora, immaginiamo di... abbiamo portato al futuro, insomma, sì, la cosa. Adesso portiamola allo squallido. Cioè, nel senso, queste tecniche di neuromarketing potrebbero essere utilizzate nella vita reale anche alla persona singola per capire come fare a comportarsi per ottenere più successo magari in un determinato contesto sociale? Cioè, il nerd sfigatello che vuole cuccare in discoteca potrebbe utilizzare, ho detto che voglio potrebbe utilizzare,
qui si chiama proiezione, si chiama.
Potrebbe utilizzare te come consulente per riuscire a capire come comportarsi, per aumentare.
Puoi fare, Maurizio, un preventivo?
No, onestamente, okay. No, ci sono dei soggetti proprio irrecuperabili che qualsiasi cosa
parla di me,
stai scusando il lavoro.
Io non parlavo di me, sono sposato, no. Licenziare,
cioè,
sono sposato, non ho bisogno,
probabile vendere 3.000 di questi.
No,
volevo darti, hai detto che volevi aumentare la pletora dei tuoi clienti con le piccole aziende, io ti davo la possibilità,
sì,
di...
Cioè, il problema è questo, un altro dei limiti del neuromarketing è proprio questo, che le grandi aziende lo fanno già e si affidano a chi già ha esperienza pluriennale, chi ha strumentazioni adeguate, parlo quindi di grandi centri di ricerca, di marketing, eccetera. La stragrande maggioranza neanche sa che esiste e non dà un soldo di fiducia né al marketing né al neuromarketing. La via di mezzo non ha in parte questa cultura e, una volta che l'hai spiegata, magari non ha l'accessibilità, perché, come anche tu intuivi, ci sono delle strumentazioni che costano tantissimo. ma qualora magari un'azienda decidesse di dotarsene, anche un'azienda proprio di analisi o di marketing, dicesse: guarda, adesso apriamo la sezione neuromarketing, quindi faccio un investimento gigantesco perché spendo migliaia di euro per l'analisi delle espressioni facciali, la Galvani Skill Response, tutta la strumentazione, ma anche tutti i software ovviamente che non sono regalati. Da lì poi c'è l'altro problema, che è la figura professionale che deve essere giustamente pagata per fare quell'analisi. Per cui se io ti faccio un'elettroencefalografia, quel dato lì lo devo far analizzare da un ingegnere biomedico, e quindi oltre al costo della strumentazione, dei software, c'è anche il costo dell'analisi. Poi non basta l'analisi dell'ingegnere, c'è anche il neuroscienziato che deve trasformare i numeri dell'ingegnere in dati, diciamo così, di attivazione di zone cerebrali piuttosto che di altre, allora, e dare quindi un significato a queste zone.
Allora com'è possibile però che una piccola media azienda si possa, cioè, come fai tu, hai detto che volevi portare, ampliare il mercato a questo?
Questa è una sfida.
E in che maniera? Cioè, quale potrebbe essere, visto che sia dall'aspetto tecnologico che sia dall'aspetto, insomma, di investimento finanziario è elevato,
però si deve riuscire a far capire che anche il ritorno è elevato. Cioè, se tu per anni hai fatto il solito catalogo,
riprendiamo l'esempio di Claudio prima: se io faccio 1 milione di euro di fatturato, posso essere una tua eventuale azienda cliente?
Ah, dipende da che percentuale di quel milione vuoi investire in...
Ecco, dimmelo tu. Cioè, che significa? Cioè, in che maniera,
guarda,
posso essere...
Ogni caso è a sé, perché se tu mi dici devo fare un test per valutare una semplice pubblicità, che ne so, oppure l'usabilità di un sito, beh, facciamo subito. Quello ci mettiamo un attimo d'accordo, dove vuoi arrivare, qual è l'obiettivo, qual è il budget, ce la facciamo. E quindi in quel caso il neuromarketing è accessibile. Lo scoglio diventa solo la cultura del neuromarketing, cioè farti capire che il neuromarketing serve. Se tu invece vuoi fare una prototipazione di un prodotto con il neuromarketing, lì diventa un qualcosa di complicato. Però è anche vero che fra fondi europei, collaborazioni magari fra università, quindi mondo della ricerca, e aziende, l'avanzamento della tecnologia che fa abbassare anche i costi di alcune apparecchiature, penso che il futuro prossimo sia anche questo. Cioè, che oggi come oggi è un ostacolo abbastanza alto da superare, un domani però l'asticella si abbasserà.
Portiamo degli
facile.
Esempi pratici. Cioè, adesso per esempio, quale potrebbe essere un tuo cliente ideale? Tralasciando le grandi aziende,
tralasciando però per grande azienda,
tralasciando anche Rico in discoteca. Anche.
Io no, perché ha detto che non mi può aiutare neanche con la risonanza magnetica di massa. Quindi non...
per grande azienda, io intendo la Coca-Cola piuttosto che, cioè, proprio le gigantesche. Ci sono anche aziende proprio del territorio nostro che sono grandi.
Giosuè, che è un imprenditore, perché ha una sua attività e vuole capire come fare a promuovere il suo bed and breakfast col neuromarketing. Troppo piccolo. Lui guadagna 2 milioni di euro di fatturato.
Al giorno, ha due suite.
Ha 500 stanze, in realtà.
No, ti dico, secondo me il target a cui io mi rivolgo è un target di azienda dai 200 dipendenti in su, che ce ne sono nel territorio, che allora investono già una parte del fatturato in ricerche, pubblicità, eccetera, che potrebbero investire meglio se coadiuvate da un neuromarketing serio. E una volta che allora queste aziende faranno da traino e inizieranno anche a far radicare un po' la cultura del neuromarketing anche nel nostro territorio, allora anche l'azienda un pochino sotto i 200 dipendenti potrà fare magari non tutto neuromarketing, ma magari una parte. Per esempio, se tu fai il solito catalogo, che facevo l'esempio di prima, e fai 5.000 copie e paghi l'agenzia che ti dice che quest'anno va di moda il blu e tutto ciò che è rotondeggiante, quindi fai tutto il catalogo blu con quelle forme lì, e tu semplicemente dici: ah, ok, mi affido all'agenzia di marketing tradizionale, spendo X.
Allora Maurizio, perdona, per chi ci sta ascoltando in audio, lo andiamo a salutare che la diretta su Spreaker sta finendo, ma diciamo Maurizio poi finirà il ragionamento in diretta Facebook. Maurizio, per chi ci sta ascoltando, dai due o tre riferimenti tuoi, dove trovarti sul web, sul www, su Facebook, LinkedIn, YouPorn, Twitter e quant'altro.
Allora, posso lasciare una mail?
Sì,
generalissima,
sì,
così.
Sì.
No. Allora, mf.mauriziofava@gmail.com.
Quindi
è una delle mail che uso più spesso, quindi possiamo sentirci.
Scrivete a Maurizio Fava, mf.maurizio@gmail.com. Allora, per chi ci sta ascoltando, grazie, buonanotte da me, Enrico e da Josué. La diretta su Facebook continua, quindi finisci pure il concetto sul catalogo blu e con il dottor ondeggiante.